Posso partire con una domanda?
Vai. Anche due.
Paolo, puoi esplicitare un po' come questo impatta sul grado di certezza della scienza?
Allora,
che l'hai già accennato.
Allora, il grado di certezza della scienza. Allora. Andiamo subito al sodo. Penso che per tutti quelli che sono a questo tavolo, al massimo forché per, forse anche per te, in scienza ci sia questa parolina magica che è il p-value, cioè il valore di p, la probabilità, la famosa confidenza 0,5%, 0,1%, addirittura in fisica 6 sigma, 7 sigma. Cosa vuol dire in parole povere, detta in modo molto semplice? Vuol dire che, come abbiamo visto prima, io posso utilizzare l'osservazione di fenomeni naturali o insomma, di fenomeni, e sulla base di quello che sono i risultati che io registro posso dare una stima al futuro che un fenomeno avvenga o no. Quindi la cura di un paziente, la risposta alle cure, la comparsa di una particella. Però, come giustamente tu mi dici, la scienza dice: beh, mi hai fatto vedere che questo evento accade, dammi una stima di confidenza. Stima di confidenza vuol dire, semplificando, e magari uno statistico si rivolterebbe nella sua sedia ascoltandomi parlare adesso, si tratta di dare una stima, di dare un peso a quella che è l'affermazione che sto per fare. Cioè, in altre parole, se in medicina un articolo scientifico deve avere probabilità che per essere valide scientificamente vogliono dire P di 0,05, vuol dire che in 5 casi su 100 i fenomeni che io ho osservato sono più estremi di quello che io ho visto. Cioè, in altre parole, se per esempio facciamo una cosa semplice, una pillola per il dimagrimento o la pillola per la remissione di una patologia, il 5% vuol dire che io do la pillola a 200 malati e meno di 10 malati, e ho osservato che meno di 10 non sono guariti. A questo punto posso dire, in realtà io l'ho estremizzata tutto, ma sentite, per dire che questa qui del 5%, per esempio, serve per garantire a chi legge il risultato che quello che è stato osservato è veramente qualcosa che va fuori le normali fluttuazioni statistiche. Perché io in questa nostra presentazione non mi sono assolutamente addentrato nel pericoloso mondo del fatto delle fluttuazioni statistiche, che se volete è della stessa profondità di quello che ha fatto vedere Francesca prima con i sistemi caotici. Perché non è detto che una misura, ripete, se io ho davanti questo computer, se io prendo uno strumento di misura, un calibro molto preciso, non è detto che misurare la lunghezza dello spessore della barra spaziatrice mi dia sempre gli stessi risultati. Più lo strumento che io uso è preciso, più la stessa misurazione mi cambia e la fisica non si spaventa. E quindi c'è una variabilità anche nel processo di misura. Ma è questa cosa che io ho zompato. Per arrivare a rispondere a te, la scienza, cioè la matematica, la probabilità o la statistica e le varie scienze a cui è stata applicata, si sono inventati tutta una serie di test che servono per l'appunto per garantire che quando io faccio un'affermazione abbia una certa confidenza nel poter dare un risultato. Ti ho fatto l'esempio della cura, ma ti potrei per esempio dire che in fisica, visto a volte gli abbagli che si prendono, viene chiesta una significatività che è di decine di ordini di grandezza superiore a quella del 5% di cui ti ho parlato prima. Cioè, in altre parole, se alla medicina, per dire che una cosa ha effetto, gli basta di ottenere un risultato non positivo, parlando di positivo, la cura. Se io do a 100 malati una cura, alla medicina basta che soltanto 4 non guariscano. Alla fisica devo darla, per come ordine di, come stimo, potrei dirti che a 1 miliardo di eventi, la fisica, su 1 miliardo di persone che io curo, per essere fisicamente rilevante, non dovrebbero rispondere meno di 10. Perché in fisica l'intervallo di confidenza che io vado a cercare, cioè la certezza che io cerco su misure di fisica o su teoremi, no, ho sbagliato, non c'entra nulla, la ricerca della certezza che io cerco su misure di fisica deve essere molto più alta di quella che uno si aspetta in medicina, per un banale motivo, perché per motivi etici o per motivi pratici è difficile trovare tante persone, non è carino ammalare sconosciuti, far ammalare sconosciuti solo per vedere se la propria tecnica medica ha avuto effetto, mentre invece in un esperimento di fisica, quando, o anche di biochimica, quello che puoi fare tu, misurare una capacità di un metabolita di fare una certa cosa o misurare la capacità di crescita di qualcos'altro è sicuramente molto più facile e pratico a volte prendere tante misure. Quindi se ho risposto alla tua domanda e non ho divagato, esistono tutta una serie di teorie matematiche che in funzione di quant'è il tuo campione e delle ipotesi che tu vuoi fare la matematica, la statistica ti vengono incontro dandoti tutta una serie di test e di approcci per poter risolvere la questione. Non so se ho risposto alla tua domanda.
La soglia di certezza la scegli tu arbitrariamente?
La soglia di certezza la scelgo in base al contesto. Per la medicina il 5%, l'1%, biologia sono più che sufficienti per pubblicare. Quello che riguarda argomenti di salute pubblica, addirittura, e lo scandalo è questo, per i farmaci non c'è nemmeno il 5 perché si usa il 10 o il 15, quindi vengono messi in commercio a volte dei farmaci che sono peggiori di quelli che vanno a sostituire, ma lì c'è il vile denaro e questa cosa è nota perché ci sono articoli e libri che mettono in guardia verso questi sistemi. In fisica, dove si cerca di essere a volte più seri, questa soglia è molto più bassa, proprio perché io voglio essere certo che se vedo il bosone di Higgs, ho visto il bosone di Higgs e non ho visto qualche fluttuazione perché magari quel giorno gli strumenti erano un po' starati e quindi io ho visto lucciole per lanterne. Quindi la risposta, se vuoi, te l'ho data adesso. In medicina si usano soglie più basse perché hai meno possibilità di fare prove e perché magari più in genere ragioni in positivo che la medicina vuole un miglioramento della qualità di vita dei pazienti, quindi è un po' più grossolana. La fisica, o la chimica, o la biochimica, o quello che vuoi, magari richiede livelli di confidenza più stringenti.
Diciamo, ampliando un po' la domanda a un aspetto più filosofico, come questo poi, non so come dire, come inquadri in questo contesto la riflessione sulla capacità umana di conoscere effettivamente la realtà?
Beh, io sono molto favorevole all'utilizzo della probabilità o di intervalli di confidenza per poter dare una stima di quello che so, di quello che non so. Ti faccio un esempio. Allora, semplificando, la scienza oggi non è riuscita ancora a dare una misura esatta della massa dei neutrini. Non perché non ne sia capace, ma perché i neutrini hanno una massa talmente minuscola che non è stato ancora possibile avere un modo diretto di poterli misurare come ha fatto per esempio con la massa dell'elettrone Millikan con l'esperimento delle gocce caricate di olio. A questo punto allora cosa fa la fisica? Non dice, beh, il neutrino è talmente leggero che non lo posso vedere quindi mi dedico ad altro. No, dà una stima probabilistica, dice, io ho fatto delle ricerche scientifiche, ho eseguito degli esperimenti di cosmologia, quindi Matteo può essere molto più preciso di me a riguardo, oppure ho eseguito gli esperimenti di fisica delle particelle. E anche se non ho visto nulla, il non avere visto nulla mi permette di dire che a questo punto il neutrino, visto che non si è fatto trovare, ha una massa più piccola di quella che è, se vuoi, la risoluzione del mio strumento. Ah, quindi anche in questo caso io ti sto dando un'informazione. Non ti sto dicendo quant'è la massa del neutrino, ma ti sto garantendo, via via che l'evoluzione della scienza va avanti, via via che gli esperimenti vengono prodotti, ti posso dire, ti posso ridurre i limiti in cui io dico, guarda, il neutrino non peserà 1 chilo, non peserà 1 etto, non peserà 1 grammo, non peserà 10 elettron volt, ma posso dirti che in base agli esperimenti la massa del neutrino di tipo elettronico si aggira intorno all'elettron volt o poco meno. Capisci bene che magari all'uomo della strada non è una vera informazione, perché non è un vero dire il neutrino a massa 0,1, 2, 3, 4, 5, come il pi greco, che si conoscono con la precisione che vogliamo, qualunque numero di cifre significative. Però magari in un modello cosmologico, come ha fatto anche vedere Matteo la volta scorsa nella sua presentazione a Roma, il fatto che tu in un modello teorico molto complicato, magari la massa del neutrino, la costante di accoppiamento a 2 particelle, il fatto stesso che tu possa vincolarla con una certa precisione a certi parametri, ti cambia enormemente magari la risposta alle tue domande. Quindi, singolarmente, magari la massa del neutrino in quanto tale non ti dà un'informazione fondamentale, ma se tu la integri in un modello delle particelle, in un modello cosmologico in cui magari viene spiegato il funzionamento di una stella, ti rendi conto che magari anche l'avere posto dei paletti più stretti rispetto a quelli che potevi porti prima, in realtà ti permette di poter esplorare meglio e sapere meglio tutto il resto dei fenomeni, perché ormai molte cose in fisica sono collegate. Non so se adesso ti ho risposto alla domanda. Cioè io vedo positivamente, in sintesi, io vedo positivamente il poter esprimere anche una non informazione. Dai, è come di.
È interessante, no, scusa, ma è interessante perché questo metodo della conoscenza negativa, cioè del non sapere, cioè del poter dire che non è così, è antichissimo. la teologia apofatica degli orientali, per esempio, che di Dio si può dire più che quello che non è che non quello che è, era il fondamento ed è tuttora il fondamento della teologia ortodossa e della teologia orientale. Cioè, vuol dire, da campi diversissimi noi arriviamo a valorizzare l'informazione su ciò che non è per sapere comunque qualcosa di ciò che si nasconde dietro, no? Poi dopo c'è anche invece tutta la parte positiva del ricercare di sapere che cosa effettivamente una cosa è e con una certa precisione. Quindi questo modo, in realtà, che tu descrivi, che parte dalla scienza più avanzata, dalla scienza moderna, ha in realtà corrispettivi anche in altri campi di conoscenza e anche molto antichi. Cioè poter escludere qualcosa, e almeno ti dico, da qui in giù tu puoi cominciare a prendere in considerazione la conoscenza, puoi escludere tutto quest'altro settore. È interessante, anche se proviene da due metodologie molto diverse, quindi ha un valore di conoscenza, anche se la conoscenza di ciò che qualcosa non è non soddisfa, non basta. Poi si va contemporaneamente alla ricerca anche di sapere ciò che qualcosa è, e quindi anche di una misura che abbia una precisione attendibile in positivo. Questo solo per inciso, per dire.